allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolinea è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa, come te sbagli. Oggi puntata specialissima di Attica Blues, in quanto siamo insieme a Tracce di Cinema. Tracceremo la storia di due film classici del reggae, The Hard and the Gamma Rockers. Quindi oltre a me e Luca ci sono Ottavia, Federico e David. E cominciamo in ordine cronologico proprio da The Harder They Come. The Harder They Come, un film di Bad Boy in Giamaica, una grande colonna sonora di artisti vari.
Siamo nel 1972.
Un film che ha sconvolto un po' il modo di vedere la Giamaica in tutto il mondo.
Ha portato la musica reggae a livello internazionale, l'ha fatta conoscere, non esisteva neanche Bob Marley, ossia esisteva, ma insomma non era ancora conosciuto. Questo film ha aperto proprio le porte all'Occidente per questa grande e magica musica che mette serenità e pace negli animi di tutti coloro che l'ascoltano.
Tra l'altro il film ambientato in Giamaica è in patua, il dialetto giamaicano, quindi è stato il primo film in inglese con i sottotitoli. The harder they come, the harder they fall.
invece possiamo dire anche che questo The Harder They Come, che poi è il brano che dà il titolo al film e alla colonna sonora, è l'unico brano inciso appositamente proprio per il film da Jimmy Cliff.
Jimmy Cliff, che è il protagonista del film, il bad boy principale.
Sì, e la colonna sonora leggevo che è stata proprio scritta mentre il film veniva girato, quindi insomma proprio a suggestione proprio di Jimmy Cliff, che a ogni scena sentiva dentro di sé le sonorità del pezzo che poi avrebbe scritto. E questa è magia pura, è la magia del reggae, no? E della Giamaica. Tell me off a pie up in the sky,
waiting for me when I die. Magia, ma anche sangue. Infatti, durante le riprese, che furono appunto svolte nelle strade di Kingston, due attori vennero uccisi, e lo stesso Jimmy Cliff ha poi continuamente rimaneggiato la sceneggiatura, e molta, infatti, è autobiografica, in quanto rispecchia appunto la sua vita, sia da musicista che da povero, nato povero in un piccolo paesino della Giamaica, si è poi trasferito a Kingston nei ghetti in cerca di fortuna.
È esattamente così. Il regista, ricordiamo, Perry Henzel, che viveva, è nato in Giamaica, poi magari diciamo anche qualcosa, lo ha scelto proprio perché aveva un aspetto angelico e allo stesso tempo invece un aspetto da gangster, perché questo film è un gangster movie, è proprio un film a tutti gli effetti, cioè non è un film sulla Giamaica, sul reggae, è un film che racconta una storia più o meno ispirata a fatti reali.
Beh, abbastanza ispirata a un bad boy reale degli anni 40.
Sì, 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 un vero
Ivan qualche cosa.
Sì, sì, che è stato un criminale, insomma, che chiamiamolo così, se una persona che ha bisogno di rubare perché per necessità è un criminale, sì, potrebbe essere chiamato in questo modo, ma non lo era, tanto che è diventato una specie di eroe nazionale in Giamaica.
La storia la vogliamo raccontare brevemente. La storia è la storia di questo appunto Jimmy Cliff, che muore la nonna, lui viveva nel countryside, nella
giungla,
campagna,
nella foresta,
nella giungla, e si sposta a Kingston. Tra l'altro la prima scena è bellissima, con due pullman che si incastrano in una stradina minuscola nelle curve
in mezzo alle montagne, e sì, lui fermo quando arriva a Kingston alla fermata dell'autobus, stanchissimo, aspetta l'autobus, e passano dei pullman che gli schizzano una pozzanghera addosso, e lui si risveglia bruscamente e capisce che la realtà non è quella che lui aveva immaginato nella grande
metropoli
sì,
per lui. Poi comincia piccoli lavoretti,
non gliene va bene una,
gli vanno tutte male, prova a distribuire dischi, prova a fare varie cose con la motocicletta, poi si butta nel traffico d'erba dalla campagna alla città, poi praticamente baccaglia col pusher perché vuole più soldi per questi trasporti, e il pusher lo denuncia, quindi un posto di blocco va a fermarlo, lui spaventato, diciamo, spara un poliziotto, e quindi da allora inizia la vita in clandestinità.
Beh, e poi c'è sempre anche la parte di, insomma, importante di lui, che insomma vuole fare musica, ecco, no? Pietro.
Assolutamente, assolutamente. Infatti incide questa canzone, ci prova, canzone che poi diventerà una hit, perché
un inno.
Tra l'altro lui fa anche una foto nel corso del film, lui era stato ispirato da questo Django che aveva visto, un western movie.
E c'è una scena infatti all'interno di un cinema a Kingston, tutti i giamaicani che guardano il film entusiasti, perché il cinema western era molto amato in Giamaica, stava dicendo Luca un aneddoto prima, mi stavi raccontando?
Sì, era talmente amato che negli anni 70 il governo proibì
la proiezione
di film western, perché proprio i giamaicani si immedesimavano talmente tanto che spesso finivano in sparatoria all'interno del cinema. Ma questo lo possiamo vedere anche da molti artisti DJ, soprattutto DJ giamaicani, come immagino Clint Eastwood, Dillinger, che appunto riprendevano i loro nomi d'arte, o da attori, o da briganti, insomma, da gangster movie che appunto in Giamaica spopolavano.
Ricordiamo che l'anima della Giamaica è stata spesso sconvolta dalla violenza dell'Occidente. La Giamaica è stata scoperta da Cristoforo Colombo e da lì poi sono iniziati anni e anni di schiavismo, di repressione contro questo popolo, che è riuscito a risollevarsi con grande difficoltà e ha vissuto in grandissima povertà, mentre da una parte a Kingston, in Trench Town, si viveva in condizioni di miseria molto forti. C'erano real estate, alberghi in cui gli occidentali se la godevano e sentivano la musica reggae senza capirci neanche troppo. E c'è poi una scena nel film, che di cui parleremo dopo, in cui proprio due turisti si chiedono: ma che musica è? Sarà della salsa, risponde lei. Non ci capiscono proprio un cazzo questi occidentali inizialmente, e forse neanche oggi, perché insomma la Giamaica adesso si è arrivata da anni di colonialismo efferato, ma insomma la politica occidentale economica del turismo non è che sia proprio un esempio di libertà e di democrazia.
E possiamo dire che un altro merito di questo film è proprio quello di aver portato finalmente
e la Giamaica era anche altro, e sentiamoci ancora un po' di musica, no Luca? You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no more it may seem now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last.
E questa è un'altra traccia di Jimmy Cliff, ce ne sono tre, le sentiremo tutte e tre le tracce di Jimmy Cliff del disco. Questa è You Can Get It If You Really Want. Ottavia, ci vuoi fare una precisazione?
Sì, io parlavo della scoperta della Giamaica da parte di quel bastardo di Cristoforo Colombo, che oltre a avere oppresso con la sua scoperta un popolo libero e grandioso, che poi ha dimostrato di esserlo nonostante tutti i soprusi che ha dovuto sostenere e combattere, era una critica la mia, non era affatto un'esaltazione degli occidentali che scoprono qualcosa, perché non era assolutamente questo, anzi forse probabilmente la Giamaica ha fatto scoprire a noi delle cose che senza le quali probabilmente saremmo tutti molto più poveri, ecco.
E come diceva appunto Barney Spear, Columbus is a liar, è un bugiardo, e quindi
senti, ritornando alla storia del film, praticamente ci sta poi il momento in cui lui, ormai già gangster, già nel pieno della latitanza, scatta questa famosa foto, che è la foto di copertina del film, la foto del manifesto,
lui, cioè lui con le pistole,
con le due pistole in posa, e diventa a quel punto un idolo, e diventa una hit anche la canzone che ha registrato, The Harder They Come, appunto.
Sì, e poi questo film, insomma, bisogna ricordare che è stato un film realizzato a bassissimo costo, e sembra una tecnica anche abbastanza semplice dal punto di vista proprio di regia, di tecnica di regia, ma in realtà non lo è, perché il regista è uno che insomma ne sa parecchio, e anche se è un bianco nella terra della Giamaica, è una persona, era ed è una persona molto sensibile alla vita dei giamaicani, alla loro musica, alla loro anima, e quindi ha fatto un mix di tantissime tecniche, dalla pubblicità ai video musicali, ed è stato anche un precursore, perché insomma nel 1972, cioè,
video ce n'erano pochi,
mi ricordo molti video, però insomma lui in questo film ha creato proprio un genere che poi insomma ha fatto un po' la scuola, insomma un cult movie a tutti gli effetti.
E poi, come dicevi prima, ha portato il reggae nel mondo, perché in America si sono subito chiesti cos'è questa musica. Ne parlavamo con Luca pure la settimana scorsa, Rolling Stones addirittura la rivista ne esaltò.
Sì, io mi ricordo esattamente l'intervista a un caporedattore di Rolling Stones all'epoca, che appunto diceva: ci arrivò questo disco, tra l'altro prodotto da Chris Blackwell, quindi dall'Island, ed era uno dei primi dischi dell'Island, che poi produrrà tutti i dischi di Marley.
Sì.
E appunto gli arrivò sto disco e dissero: ma che cos'è? E da lì scoppiò il fenomeno Jamaica, il fenomeno reggae.
E quando venne proiettato la prima proiezione, che venne fatta a Kingston, il cinema aveva solo 1500 posti, pensate, e arrivarono 40.000 giamaicani che volevano vedere il film, entusiasti, perché era il primo film che parlava di loro, e ne parlava non solo in modo dal punto di vista musicale, ma ne parlava anche denunciando anche quello che era la vita durissima che i giamaicani sostenevano in quel periodo negli anni 70. E nel film, che ripeto sembra un film sempliciotto e semplicistico nella sua trama, non lo è secondo me, sono molte le suggestioni politiche con le quali il regista vuole portare lo spettatore a riflettere. Per esempio la scena in cui dalla radio si sente un jingle che propone di mettersi una crema per impomatare i capelli e renderli lisci, no? E questa era proprio una polemica che lui decise di prendere, proprio era un piccolo jingle di pubblicità che andava di moda in quel periodo e che lui decise di inserire nel film, perché sosteneva che era qualcosa che veniva che incoraggiava le persone a perdere le proprie radici, le proprie caratteristiche fisiche, ed era qualcosa che favoriva l'omologazione, e in cui lui non credeva. E ci sono tante altre suggestioni in questo film che magari passano così inosservate, perché la musica la fa da padrone, Jimmy Cliff è un grande, però ce ne sono tantissime.
E allora ci andiamo ad ascoltare il terzo brano di Jimmy Cliff presente nella trasmissione, Many River to, nel film Many River to Cross.
Ah, voglia.
Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over.
E allora continuiamo con la selezione. C'erano grandi brani nel film, e come diciamo erano brani già esistenti, brani che già spopolavano in Giamaica. Questo è Rivers of Babylon. Sempre cantata da Jimmy Cliff, anzi dai Melodians. By the rivers of Babylon, where he sat down, and there he went, when he remembers Zion. Was the wicked carried us away, captivity required from us a song.
Allora io questo pezzo lo volevo dedicare a Lucas e a Dominique, che sono nati e venuti al mondo ieri e l'altro ieri. Insomma, i genitori sono fedeli ascoltatori di Attica Blues e si spera che pure loro possano crescere con la bella musica di Attica Blues e con i film consigliati da Tracce di Cinema.
Ovviamente nel corso del film Jimmy Cliff ammazza altri poliziotti in un'incursione. Lui viveva ormai da latitante, viene trovato, stava a letto con una ragazza, e in questa incursione ammazza altri 3 poliziotti, quindi ovviamente la sua posizione si aggrava, diciamo così.
Beh, io dico che fa anche bene, forse aggravò anche la mia, però insomma vabbè, sempre parlando delle suggestioni che ha avuto questo regista, Peter Enzel, mi pare, adesso mi sono persa, vabbè, insomma, ne ha avute parecchie dal punto di vista politico, parlando di questo, girando questo film, che sembra insomma un po' una cosetta qualsiasi, ma in realtà non lo è. E una di queste suggestioni che a me ha colpito, e che non ha colpito soltanto me, ma insomma ho trovato leggendo in giro, è che è forte e chiaro è la critica che viene fatta ai media, che a seconda dei loro interessi distorcono e falsano le informazioni, e questo ieri come oggi. Non è cambiato niente, cari miei. E il protagonista, infatti, come diceva Pietro, che conosce bene il meccanismo distorto e falso e corrotto di questi mezzi di informazione, di coloro che invece di proteggere e informare i cittadini lealmente manipolano quello che hanno in mano per il loro beneficio, è furbo, perché è consapevole del fatto che i media hanno un importante ruolo nella società, però lui li usa a suo beneficio.
La famosa foto con le 2 pistole,
li usa a suo beneficio. Oltre a questo, proprio nel film c'è una scena in cui lui parla con la sua ragazza, e lei gli dice: ma come, hai ucciso un poliziotto? E lui dice: come un poliziotto, ne ho uccisi 3.
E allora continuiamo con un altro pezzo dei Metals, Sweet and Dandy.
Eh sì, perché non, Jimmy Cliff non è l'unico presente, artista presente in questo film, infatti lui...
Ricca colonna sonora,
ricca
bellissima.
Colonna sonora, ma lui a un certo punto va in una casa di produzione, uno studio di produzione, e lì ci sono proprio i Meitel, Salute 3, Tootsie Hilbert, che stanno registrando, e si vede proprio tutta la scena che loro cantano, proprio questa Sweet and Dandy.
E questa è una scena che lui aveva...
Mama says she wants to wipe her eye. Papa says she don't be foolish, like she never been to school at all. It is no wonder he's a perfect bonder. While they were dancing in that ballroom last night, they dancing in a room of friends. Uncle Sam was full of his head, and they say no be foolish, like it's not time for his.
E allora, in tema di saluti, continuiamo con Francesco che ci ascolta da Londra, e quindi con il nostro streaming ci ascoltate ovunque, e seguiteci attraverso la il nostro sito, attraverso i nostri i contatti social, Facebook, Twitter e Instagram.
E io pure faccio un paio di saluti, saluto Peter di Nuovo Leone che è sempre all'ascolto, e Giulia che mi ha mandato un fantastico messaggio con una bandiera della Giamaica meravigliosa, e ancora sempre per parlare di questo film, per dire qualche altra cosa, che dite Pietro, Luca?
Beh, mi sembra il caso, ne stiamo parlando.
Sì, la storia della distribuzione del film è stata bella tosta, perché non lo voleva nessuno. Il regista proprio dice in un'intervista: nobody, adesso scusate la mia pronuncia in inglese, che faccio sempre delle cialtronerie quando parlo in inglese, vabbè, mi scusate, non lo so bene, nobody understood a damn thing that I was saying about realism and Jamaica, and about, nobody was caring about my movie. E quindi ebbe una difficilissima distribuzione proprio con questi presupposti, però c'è un però, perché lui dopo che il film un po' arrivò, dopo che il film arrivò nel febbraio del 1973 in America, a New York, Roger Corman, che era il distributore, con la sua casa di distribuzione New World Production, si affacciava timidamente anche il pubblico che vide per la prima volta questo film, si affacciò timidamente, non ebbe alcun successo, finché lui non capì che la strada era quella di proiettarlo all'interno dei cinema che mandavano i film durante la notte, come un po' la storia di Rocky Horror Picture Show, no? Che anche lui ha avuto una distribuzione difficilissima all'inizio, e poi grazie a questi cinema che in America funzionavano alla grande per spettatori che ne capivano di cinema e non guardavano soltanto le grandi produzioni, ebbe invece un grandissimo successo.
Ah, hai fatto il nome di Roger Corman, che oltre a essere produttore era anche regista di B-movie horror.
Senti, e tra l'altro è esistita anche una versione teatrale di The Harder They Come.
Sì, poi è stato, si pensava anche di fare un remake, la figlia di Hansel voleva fare un remake, ma poi non credo che se ne sia saputo per niente.
Va bene, proseguiamo con Desmond Dekker.
E poi facciamo anche The Rockers. C'è tempo? Sì, non vorrei perdermi a Rockers, perché ci tengo.
Ma questa è la sua famosa 007 a Shantytown, in cui proprio Desmond Dekker ambienta le gesta dell'eroe dello schermo tra le baracche di lamiera dei ghetti della periferia di Kingston, proprio perché infatti veniva girato negli anni precedenti proprio 007 nelle spiagge della Giamaica, e invece adesso portavano 007.
Mentre invece a Kingston regnava la povertà, e è molto forte la scena in cui Jimmy Cliff, dopo aver cercato senza trovarlo lavoro un po' dappertutto, si ritrova a guardare i poveri, insomma, della città, che non potevano che cercare cibo in giro e arrangiarsi in modo veramente veramente, che mi ha colpito quella scena, perché poi è tutto molto realistico nel film,
sì,
sono,
molto realistico.
Cioè, è un film ma con scene prese di rinuncia e dalla realtà della Giamaica di quegli anni.
Ci andiamo a sentire un ultimo brano dalla colonna sonora di The Harder They Come e poi passiamo a Rockers. Loro sono i Mitals e questa è Pressure Drops.
In quel discorso che in Giamaica il governo appunto ha vietato i film western, vietati western, si passò ai film di Hong Kong sulle arti marziali. E quindi io ricordo anche, Pietro forse me lo può confermare, molti dischi anche degli Upsetter di Lee Perry che avevano proprio come copertine, come... e come titoli dei brani, appunto, dei rifacimenti al kung fu, per esempio, di origine asiatica.
Dove vuoi arrivare, Luca? Non ho capito. Rockers.
No, questa è la storia del cinema, no, fra il cinema e la Giamaica.
Prima,
no?
Che non sono mai, capito, in sintonia con il microfono che si apre e si chiude, e chiedo scusa agli ascoltatori, ma mi raccontavi di Rockers, che è proprio un genere...
Rockers poi è un genere,
proprio,
sì,
lo dobbiamo
un genere,
dire, perché...
sì, certo, assolutamente, ma quello fa parte dell'altro film, Rockers.
Bene, quindi l'altro film di cui andiamo a parlare invece è Rockers, che non è un bad boy movie, ma è un film proprio sulla Giamaica, sui rasta della Giamaica, per quanto poi c'entrano i bad boy, c'entrano i mafia man, perché è la storia di Osmond Vallas, che è un batterista nella vita e fa il batterista anche nel film.
Sì.
Che praticamente comincia a cercare di svoltare anche lui un po' la giornata, si fa prestare dei soldi per comprarsi una moto, la CB200 rossa, sul quale tatua, mette un Lion of Judah, sì, Leone di Giuda, e comincia anche lui a distribuire dischi, a portarli in giro,
finché
non gli rubano la moto, a una dancehall gli rubano la moto,
tutto a scatapascio. è tutto girato proprio nel ghetto di Kingston, questo film è proprio un documentario, e l'idea del regista inizialmente era proprio quella di fare un documentario, poi piano piano girando è diventato un film che ha
un
una storia
proprio, sì.
E anche molto, anche questa semplice, ma nella sua semplicità dolcissima e così giamaicana. Io l'ho trovato, sono due film molto diversi, Pietro, no?
Sì, assolutamente. Tra l'altro non è girato solo a Kingston, è girato anche nelle campagne, in quanto sia all'inizio, proprio la prima scena, ci sono questi rasta che cantano Satta Massagana in una Yabinghi,
e
c'è il
dread
che
ci
parla.
Sono proprio le foreste,
sì.
E anche le parti, diciamo, commerciali della Giamaica,
anche
perché
le
poi
parti commerciali,
quando loro vanno
le parti
a suonare
ricche
all'albergo del fottuto
del
bastardo
mafia,
che ruba la moto al nostro Housemat, insomma è la Giamaica quella commerciale, quindi c'è anche quella.
Sì, poi lui viene picchiato praticamente perché si va a recuperare la sua moto, ha una soffiata su dove è la sua moto, la va a recuperare e viene riconosciuto quando la prende dal guardiano del posto, e quindi poi da questi mafia man verrà picchiato e tornerà nelle campagne
per farsi curare
dal Rastaman, e poi da là riorganizza tutto il piano praticamente per andare a rubare in questo mega magazzino dove c'erano le refurtive di tutti i furti che compivano queste band, per poi ridistribuire al mercato.
Esatto, è un po' una storia di un Robin Hood,
sì,
giamaicano. Film del 1978, ricordiamolo, di Ted Bafalocus, greco, regista greco, appassionato di musica reggae e di Giamaica.
Allora cominciamo subito con la prima traccia, loro sono gli Inner Circle, questa è We Are Rockers.
Possiamo dire che è Leroy Wallace, appunto, che è il protagonista di questo film e poi anche, si dice, l'inventore, appunto, di questo ritmo Rockers, era appunto il batterista degli Inner Circle. Questo è proprio We Are Rockers.
Dreadlocks, dreadlocks flying through the air.
La voce di Jacob Miller, The Killer.
E gli studi di registrazione che vengono proposti nel film sono dei famosissimi studi giamaicani.
Sì, Harry J, mi pare.
Esatto, e tra l'altro diciamo che tanto nel film rispetto a Der Der Kam ci sono una marea di artisti giamaicani che proprio
interpretano se stessi.
Esatto, interpretano se stessi. E tra l'altro, riferito a questi studi, loro quando sono andati a fare il sopralluogo c'era appunto Kid Usai che registrava la sua graduation in Zion.
Bellissima.
E le scene appunto della registrazione poi furono lasciate nel film.
È un documento proprio magico.
E ce l'andremo a sentire più avanti.
E gli studi di registrazione sono famosi non per niente, perché cioè hanno registrato lì tutti gli artisti reggae più famosi, incluso Bob Marley. Cioè.
Sì, tra l'altro sono numerosi gli artisti, c'è cioè Jacob Miller, famosissima la scena in cui lui era un ciccione, in cui mangia e loro gli vanno a rubare il cibo e lui li insegue. Ci sta Gregory Isaac che fa il ladro e che ruba per i turisti, riapre le macchine ai turisti.
Però la scena più bella, o almeno per me la più poetica, è quella di Barney Spear che in una notte va con Leroy Wallace appunto su uno scoglio e comincia a cantare Jano Dead.
Sì, subito dopo che gli rubano la moto appunto, Leroy Horse va da Jacob Miller di Yo, mi hanno fregato
mi
la moto.
Mi pare che c'è anche un Peter Tosh.
C'è anche Stepping Razor di Peter Tosh, sì. Allora cogliamo l'occasione per salutare Morfaia e Fabione. Loro sono i Maytons. Questa è Money Worries.
Sì.
Perché poi tra l'altro lui è un rasta e il film si basa molto sui soldi, su questo rapporto con i soldi, che lui dice non sono importanti, ma poi li insegue sempre in qualche modo. Ricordiamo che la moto se la compra facendosi prestare dei soldi, è una specie di strozzino.
Anche dalla moglie,
sì.
Che non era affatto d'accordo.
La moglie che si vede poco, in quanto lui torna a casa solo per cambiarsi
sì.
Durante tutto il film.
Ed è la moglie nella realtà, anche i tre piccoli che si vedono nel film sono i suoi tre figli.
pure la colonna sonora di Rockers è strepitosa, con tante hit che già esistevano, che vengono riutilizzate nel film, e a cantarle sono proprio gli artisti originali, appunto, come dicevamo prima, c'è Gregory Isaac, c'è Jacob Miller, ci sono svariati, c'è Barney Spear, ci sono svariati artisti che interpretano se stessi, avendo un ruolo anche come attori, poi una parte nel film, però comunque interpretano tutti se stessi, in quanto ci sono molte scene di dancehall, lui appunto distribuendo dischi va in giro per le feste, le dancehall, ci sta la scena in cui nell'albergo tolgono, ci sta il DJ soul,
sì, sono in un locale, tutti ballano, sì, questa musica che a loro non piace, e quindi occupano la piccola sala di regia del DJ, lo cacciano fuori, e l'amico del protagonista si ficca dentro, si chiude dentro, e poi arriva la polizia,
sì, e va a baccagliare a lui, ma lui giustamente dice: io sono tranquillo, sto ballando, me la sto godendo,
e poi alla fine ballano tutti, pure i poliziotti, sì, se la ballano.
E allora un'altra grande hit, Police and Thieves, Junior Marvin.
E ricordiamo un'altra colonna sonora dell'Island, quindi grande rispetto e grande merito a Chris Blackwell. E ricordiamo il nostro podcast di neanche un mese fa, proprio sulla storia di Chris Blackwell e dell'Island, insomma, lo trovate nella nostra pagina.
Sì, lo trovate sul sito www.ondarossa.info. La nostra pagina la trovate da palinsesto, andate sul giovedì Attica Blues e la trovate tutti i podcast.
Il regista Ted Bafalocus 40 anni fa raccontava questo film, dove si scopriva questo piccolo grande paese, e diceva proprio: reggae was and will always be the music of the eye of I am here. C'è anche un muro durante che viene
ripreso
nel film, no? I'm always here, qualcosa del genere, Pietro? No,
non me lo ricordo.
Beh, comunque, insomma, questo racconta il regista, lo convinse ancora di più che il suo film non potesse non avere che questo elemento, perché il reggae era il veicolo attraverso cui i giamaicani mostravano la loro identità e realtà. Sempre il regista racconta che nel momento in cui decise di iniziare a lavorare al progetto, si rese conto, si trovava in Giamaica e era un grande appassionato di musica giamaicana, e si rese conto del sorprendente e incredibile ambiente artistico che lo circondava. Il reggae e la filosofia rasta faceva della Giamaica un luogo culturalmente mistico e magico e molto potente, e questi due elementi influenzarono la vita e la società dei giamaicani, ma anche di noi occidentali, e anche un po', e delle persone che erano sensibili come il regista a questo clima speciale, che riuscì a tracciarne, a documentarne proprio questo fervore, questo momento, insomma, un po' epocale, perché poi non lo so adesso com'è in Giamaica.
No, ma tra l'altro, rispetto a The Harder They Come, c'è molto di più la cultura rasta proprio in Rockers, in quanto non solo gli artisti del reggae, ma anche moltissimi rasta, molte scene il rasta che lo cura, i rasta all'inizio che fanno Naya Bingi,
sono molto
realisti, più legato, sì, mentre The Harder They Come è proprio un bad boy film, Rockers è un film sulla cultura rasta e sulla cultura della Giamaica
e per farvi entrare nel mio mood di quanto mi sono innamorata di questo questo regista, lui dice, lo leggo in inglese ma insomma si capisce, l'ho capito pure io che non parlo bene inglese: I will die a happy man knowing that the flame that was lit in Jamaica then is still burning bright now, that the eye of creation is spreading its wings all over the earth. E dice un'ultima cosa che mi piace, la voglio dire, Pietro, scusami, poi non dico più niente, lo so che ho parlato troppo, ho interrotto sempre queste musiche bellissime, però dice una cosa stupenda, perché the music, that this music has been traveling through the ages with the uprooted of this heart as it passed undetected through the moral defenses of powers that be and seeds itself in the most unlikely place, encouraging disobedience, making parents hysterical, giving hope to the hopeless.
Fantastico. E allora continuiamo sempre con una grandissima band, loro sono gli Eptones e questa è una delle loro hit che ha spopolato in Giamaica, Book of Rules. Grandi artisti nella colonna sonora c'è anche Bunny Wailers con la sua Rockers.
Rockers che poi prende il nome da, appunto, da Augustus Pablo, che ha dedicato sia il suo negozio di dischi in Giamaica che la sua casa di produzione, poi anche quei dischi con Quintabbi, quegli incontri meravigliosi. È appunto un genere che ha spopolato in Giamaica dagli anni 70 fino ai primi anni 80, quando poi è diventata famosa la dancehall e quindi il Rockers è venuto un po' meno.
E allora l'abbiamo introdotto, questa scena è rimasta, loro erano andati negli studi proprio quando Kid 6 stava registrando e questo brano rimane nella colonna sonora di Rockers, è Graduation in Zion.
Quasi chiusura, vi ricordo che il 9 aprile, sabato, questo sabato, appuntamento a Cagni e Sciolta a sostegno di Radio Onda Rossa, via Ostiense 137, iniziamo alle 18 con la presentazione del libro Politiche dell'orgoglio, sessualità, soggettività e movimenti sociali con il curatore del libro Massimo Prearo, poi alle 21 cena sottoscrizione della radio e a seguire musica con i DJ di Radio Onda Rossa.
Sabato c'è anche un corteo.
Sì, un corteo importante, l'abbiamo detto in apertura quando voi ancora non eravate arrivati, ma lo ricordiamo. Famo a Capisse inizia alle 16 a Larga Agosta per a sostegno di tutto ciò che è contro gli sgomberi a favore delle case popolari, gli spazi di aggregazione che sono sempre di meno, mentre invece aumenta la quantità di patrimonio pubblico che non viene utilizzata e che viene lasciata all'incuria, da San Lorenzo al Pigneto. Oggi leggevo sul giornale che addirittura la palestra popolare di San Lorenzo qua nel nostro quartiere forse verrà sgomberata perché verrà destinata chissà forse a un altro ristorante che arricchirà questo quartiere di profumi di cipolla e altro, speriamo di no, perché insomma è una realtà importante come tutte le realtà occupate e
autogestite
servono a tutti noi e a tutti coloro che insomma ne usufruiscono e che comunque fanno la differenza in questa città.
E allora chiudiamo in bellezza con la voce di Barney Spear che canta Giano Dead a cappella, accompagnato solo dal rumore del mare. The black population that will end in that judgment day. And he tried to fool the black population by telling them that judgment day. I and I knows God, Jano day, Jano day. Jano de, Jano de, Jano de, Jano de, Jano de do. No woho, Jano de. My knowledge increase, my memory fled, my cause gathered would say, a rumor, 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 a mahakosi. A rumor, 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 a mahakosi. Jano de, Jano de. It was Hyman who said, it's green and gold, it's the rainbow. The lion did crown the king. The lion did crown the king. In Addis Ababa, ha 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 ha, Africa. Jano de, Jano de, Jano de. Meet me at the bank of the beautiful river. When your journey has ended, I and I will discuss about this matter.
Johnny Dee, Johnny Dee, Johnny Dee.